Allora, proprio un anno fa c'era tanto entusiasmo per questa scoperta di Bicep, che rivelava una possibile presenza indiretta di onde gravitazionali dall'universo. Nell'arco di qualche mese questa scoperta è stata ridimensionata fortemente e questo è un esempio in qualche modo di cattiva scienza, secondo me, anche se viene fatta dagli istituti più studiosi americani. E quindi l'ho un po' relegata verso la fine, perché non c'è molto da dire, è stato un errore scientifico, e che rispecchia in realtà, sicuramente le persone che erano coinvolte nell'esperimento erano persone sicuramente di grandissimo valore, ma poi c'è questa componente che c'è sempre stata in tutti noi e che si è rafforzata in questi ultimi anni, di fare uno scoop, una scoperta fondamentale che dà fama e porta anche un ingente flusso di poi finanziamenti, in quanto la scienza è diventata estremamente costosa se si vuole arrivare a compiere, diciamo, dei passi in avanti. E quindi è anche il riflesso del fatto che le vere scoperte sono avvenute a partire dall'inizio, a metà del 1960, dove probabilmente ogni giorno si poteva andare sul giornale e scrivere abbiamo rivelato tantissime cose, e invece adesso, un po' perché la scienza è molto più matura e un po' perché comunque, diciamo, l'avanzamento richiede finanziamenti ingenti, si cerca ancora così di cercare questa fama e anche questo desiderio di una scoperta, perché è chiaro che era meravigliosa la scoperta se fosse stata vera, non tenendo conto anche comunque di aspetti scientifici, di metodologie, perché Bicep ha voluto in qualche modo anticipare la scienza europea del satellite dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea Planck, che è un satellite che in qualche modo ha studiato la radiazione cosmica di fondo a microonde, mettendo dei constraint molto più significativi a certi parametri del nostro modello cosmologico, che non è sicuramente il modello finale, ma poi aveva atteso fino praticamente, cos'è stato, a settembre, di comunicare le mappe che descrivono sostanzialmente la polarizzazione che la polvere interstellare induce nel segnale radioastronomico. E invece gli americani non hanno aspettato queste mappe di polarizzazione per conoscere meglio come sottrarre questo segnale di, come si dice, di foreground, per poi vedere il segnale reale, proprio per fare uno scoop e quindi stabilire il predominio della scienza americana, e sono stati fortemente penalizzati. E adesso so che si sono messi in collaborazione, e quindi però dovremo aspettare magari 3, 4, 5 anni, un accumulo di dati, una sottrazione del segnale. Quindi questo è proprio un esempio di come un po' sia diventato importante essere sulla ribalta, quando la scienza in realtà ha bisogno anche dei suoi tempi per le sue verifiche. Ma viviamo in un mondo dove tutto corre in modo rapido, ma in realtà gli avanzamenti sono lenti, e quindi ho dovuto in qualche modo rimodellare il mio seminario, anche se poi parlerò alla fine di che cosa voleva significare questa eventuale scoperta, e per parlarvi di qualcosa di ancora, siamo ancora in attesa, stiamo vivendo un momento di grande attesa e di grande apprensione. La prima luce, noi ci aspettiamo nelle prossimi 5 anni, cioè dal 2015, da questo settembre 2015 fino almeno al 2020, di scoprire direttamente le onde gravitazionali, e vi dirò che cosa sono e da quali sono sorgenti sono emesse. Questa scoperta vedrà in prima linea ancora dei ricercatori sostanzialmente americani, ma anche italiani, ma lo stato di avanzamento della strumentazione in America è sicuramente molto più avanzato di quanto non lo sia lo stato di avanzamento di questo esperimento Virgo a Pisa, e tutti sono molto, sanno, la professoressa Gonzales, che è una signora molto molto simpatica del Caltech, sa di che non potrà permettersi un errore come Weissert quando verranno rivelate queste onde gravitazionali.
Quindi le onde gravitazionali esistono?
Le onde gravitazionali riteniamo esistano e ne parlerò, però non le abbiamo rivelate direttamente. Adesso ve lo spiego proprio in questo seminario.
Ma scusi, sì. Onde gravitazionali, si parla di onde gravitazionali, ma è la particella, il gravitone, c'entra?
C'entra, ma siamo ancora lontani da questo. Beh, vi dirò un po' tutto.
Ma sono legate le cose? Sono legate.
Dovrebbero essere legate, però...
C'è l'esperimento a Pisa? Che c'è
sì, Virgo, è l'esperimento...
Funziona ancora?
Certo, soltanto che i finanziamenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare non sono i finanziamenti che i colleghi del Caltech ricevono, e quindi diciamo, cioè, veramente la competizione adesso nella scienza è pesantemente legata non ai cervelli, che vengono da tutto il mondo, perché i cervelli sono veramente, non hanno nazionalità, e soprattutto in America sanno benissimo che cosa vuol dire: se hai un cervello molto bravo hai garantito, insomma, dei risultati, ma è proprio una questione di finanziamenti, di tecnologie, capacità di progettualità, e gli americani in questo sono comunque sempre straordinari, sono anche molto concreti, sono molto competitivi, ma questa competizione fa sì che quando devono fare una proposta al banchiere dei soldi, questi soldi sono, è scritto con professionalità, cioè, c'è tutto un apparato dietro amministrativo, di scienza, di cultura immenso, per cui in effetti loro sono ancora sono sempre un pochettino più avanti di noi, anche sanno scegliere delle decisioni.
Ma noi intendo Europa o Italia?
Europa. Diciamo Europa e America, ma tanto stanno emergendo la Cina e l'India, e quindi sarà sempre più una scienza del mondo e una leadership che sarà molto molto combattuta. Allora, cosa sono le onde gravitazionali? Quali sono le sorgenti? Cercheremo di rispondere a questa domanda. Come appare l'universo in onde gravitazionali e come rivelarle brevemente? E per scoprire che cosa, e diciamo, a queste domande hanno cominciato a pensare appunto molti fisici già a partire dalla fine degli anni 90, soltanto che ci vuole tempo, e quindi un po' come anche al CERN per arrivare a LHC ci sono voluti una trentina d'anni, qui addirittura forse ce ne vorranno nell'arco di 50, perché è molto difficile. Che cos'è l'universo visibile e l'universo in onde gravitazionali? Proprio ho voluto iniziare con l'universo visibile, che ci mostra il punto più vicino al Big Bang, la riconoscete tutti, questa è la mappa in temperatura delle fluttuazioni in temperatura della radiazione cosmica di fondo a 2.7 gradi Kelvin, che è una radiazione isotropa che permea l'universo e che quindi entra nei nostri rivelatori, e che rappresenta, diciamo, la radiazione che si è sostanzialmente liberata nel momento in cui l'universo caldo e denso, a causa della sua espansione, gli elettroni ricombinando sui protoni non offrono più uno scattering importante sulla radiazione, che prima era termicamente accoppiata, la radiazione in qualche modo si libera, si dissolve questa nebbia cosmica, E questo è il punto dove noi siamo, riusciamo ad arrivare più vicini al Big Bang. Bicep voleva ovviamente andare oltre. Questo ci dà il contesto cosmologico con il quale noi osserviamo invece le galassie che già avete visto nelle diverse lezioni. Questa è un'immagine che è sempre meravigliosa dell'Hubble Space Telescope. Qui vediamo un'immagine di galassie lontane che sono davvero ai confini della nostra capacità di raccogliere questa luce. Queste sono già galassie piuttosto evolute, quando l'universo aveva già un giga anno, e le osservazioni astronomiche, che sono le combinando queste due osservazioni astronomiche, ritornerò su questo punto dopo, abbiamo capito che dobbiamo riuscire a modellare, perché certamente è un modello teorico, capire come da un universo semplice di fatto, costituito da particelle elementari o ancora addirittura da pura energia, si è sviluppato per dare a una origine a una struttura così complessa come sono queste galassie che sono presenti a centinaia di miliardi nell'universo osservabile. E chiaramente abbiamo capito molte cose, siamo in grado di, grazie alla fisica, che è il nostro strumento di indagine, possiamo capire molte cose sull'evoluzione delle stelle in queste galassie, ma anche sull'architettura globale dell'universo, proprio combinando queste due immagini con un supporto importante che è fornito dalla relatività generale. Se noi appunto guardiamo in dettaglio anche l'universo visibile o l'universo a raggi X o gamma, dove poi si possono mappare comunque queste figure, vediamo queste cose meravigliose. Una galassia come la nostra, questa M87 un'ellittica con questo oggetto che viene emesso da un buco nero, questa è la Crab dove si è formata una stella di neutroni, questa è una nebulosa planetaria, questa è una galassia che ha subito una collisione, e vediamo l'anello di stelle, qui un sacco di sorgenti X che sono buchi neri stellari in accrescimento, e voi in qualche modo in tutte queste conferenze vi siete fatti un po' un'idea. E la cosa anche bella è che è bello osservare in ottico soprattutto l'universo, perché abbiamo un'immagine, no? Vediamo che cosa c'è lassù. Abbiamo altri strumenti come la spettroscopia, dove si vedono solo delle righe spettrali, sono molto meno belle, ma se si congiungono tutte le informazioni siamo arrivati a sapere, a vedere una parte dell'universo. Ma quello che oggi volevo dire è che cosa significa osservare invece l'universo in onde gravitazionali e che cosa sono le onde gravitazionali. Beh, le onde gravitazionali sono i messaggeri della gravità. La gravità, che è ovunque nell'universo, è una delle forze fondamentali ed è la forza che voi sapete tutti domina proprio su larga scala, in quanto la forza elettromagnetica agisce su piccola scala e globalmente neutra. Quindi se vogliamo capire la gravità dobbiamo davvero puntare i nostri telescopi al cielo, e iniziato con Galileo, Newton ci aveva detto che la gravità è una forza a distanza tra masse istantanee senza tocco, e sono le masse che dicono alla gravità come esercitare una forza, quindi le masse come sorgente, e la forza poi determina come queste masse possono essere accelerate e possono muoversi. Però questa è una visione che è stata superata dalla straordinaria teoria di Einstein, e proprio quest'anno compie i suoi 100 anni, e io ho avuto occasione di fare diverse lezioni sulla relatività generale proprio in queste ultime settimane, e mi sono rinnamorata, perché quando uno va a raccontarla si trova veramente che è una cosa straordinaria. E quello che ci insegna Einstein, motivato nell'unificare insomma tutti i fenomeni macroscopici, cioè la gravità nasce proprio nel tentativo di riuscire a capire che cosa sia davvero questa forza a distanza senza tocco. Anche Newton non si era dato pace di questo, perché lui dice: io ho trovato la legge della gravitazione universale, so spiegarvi i moti dei pianeti, ho unificato il mondo lunare con il mondo sopralunare perché le lune si muovono attorno a Giove e la gravità sulla Terra è uguale alla gravità che tiene uniti i pianeti al Sole, ma non so la causa. Quindi ho costruito uno strumento matematico potentissimo che ha funzionato per secoli, ma non ho capito profondamente che cos'è. Einstein ci riesce? E cosa ci dice? Che la gravità è una manifestazione della curvatura dello spazio-tempo ed è una rivoluzione profonda del nostro concetto di spazio-tempo. Newton ci aveva detto che lo spazio è un contenitore dove poi avvengono dei fenomeni fisici, ma è un contenitore passivo. Con la relatività speciale Einstein ci dice che lo spazio e il tempo devono essere considerate come entità indissolubili, in quanto le misure di spazio e tempo sono correlate e valgono di luogo in luogo, non sono in qualche modo generalizzabili, ma con la relatività generale il mediatore, diciamo, la gravità, questa forza attrattiva fra corpi, il mediatore di questa interazione è la curvatura dello spazio-tempo, è lo spazio-tempo stesso. Quindi mediatore della interazione senza tocco tra masse sorgenti della gravità, ma soprattutto con l'equivalenza tra massa e energia, è la massa e energia sorgente del campo gravitazionale. Quindi la gravità nella vera prospettiva della fisica ancora 100 anni dalla sua formulazione dice questa è l'equazione di Einstein con cui noi descriviamo l'universo, con cui volevamo anche descrivere in qualche modo l'esperimento di Bicep, perché sostanzialmente cosa dice questa equazione? Che è complicata, ma dice fa un'uguaglianza tra due cose. Il termine a mano destra è il contenuto di energia che c'è in ogni punto dello spazio nel cosmo, che è sorgente del campo gravitazionale. Questo contenuto di massa e energia, con le sue moti, quindi con le sue correnti di massa, determina la curvatura dello spazio-tempo, che è descritta in termini geometrici attraverso questi oggetti che noi chiamiamo tensori, con i quali noi facciamo misure di spazio e tempo per stabilire quanto è curvo l'universo e come l'entità della massa tende a curvare questo universo. Non solo, dentro questa equazione c'è anche l'informazione su come tutti i moti nell'universo avvengono, quindi è veramente potentissima. E quindi io posso descrivere una stella, magari non è così necessario tutto questo formalismo, posso descrivere l'universo perché il contenuto di massa energia determina la struttura dello spazio-tempo stesso, che non è un'entità scorrelata, ma sono entità che esistono l'uno in presenza dell'altro. E quindi c'è questa famosissima frase di Wheeler che dice che la massa energia dice allo spazio-tempo come curvare e la curvatura dello spazio-tempo guida il moto delle masse. E non c'è nulla di più semplice di capire questo guardando quelle mille infinite fotografie che si trovano sul web, cosa fantastica, perché sennò non faremmo i nostri seminari così colorati, che esprimono veramente in modo intuitivo che cos'è la gravità. La gravità tra il Sole e la Terra o una piccola Luna non è una forza, ma il Sole curva lo spazio-tempo, nel senso che misure di spazio e di tempo non corrispondono alla geometria euclidea e le misure di tempo sono locali, gli orologi si comportano in modo diverso da punto a punto in questo spazio-tempo, quindi via il Sole c'è questa curvatura e la piccola Luna segue una traiettoria diritta in uno spazio curvo. Ma poiché la gravità, come sapete, come aveva capito Galileo, fa sì che una pallina o una piuma cadano dalla torre di Pisa lungo seguendo la stessa traiettoria, se noi togliamo la resistenza, Questa, la possibilità di descrivere la gravità come uno spazio curvo è proprio legata al fatto che tutte queste lune, indipendentemente dalla loro composizione, dalla loro massa, seguono la stessa traiettoria. Quindi via il Sole ho uno spazio-tempo curvo e tutto scivola lungo questa geometria curva non euclidea. Questa però è un'immagine statica, stazionaria, nel senso che qui io immagino il mio universo fatto di un Sole e di tante piccole lune, piume, palline che ci ruotano attorno. Però in realtà la gravità, che non è eliminabile perché la parte strutturale dell'universo proprio è la parte struttura, componente strutturale, aspettate, ecco questa è l'immagine che volevo far vedere, presenta una struttura dello spazio-tempo a livello di cosmo che è bellissima e che in qualche modo è catturata da questa altra bellissima figura presa dal web. Cioè ogni corpo nel nostro corpo, nel nostro universo, ogni massa e stella curva la struttura dello spazio-tempo e quindi la struttura, il tessuto spazio-temporale dell'universo è un tessuto morbido, è un mollusco, Einstein aveva proprio usato questo termine, reso duttile e morbido dalle curvature di tutte queste masse, no? Poi il fatto che alcune masse possano emettere luce ha fatto sì che noi potessimo vedere le galassie nell'universo o la radiazione cosmica di fondo, perché tutto quello che noi conosciamo oggi dell'universo viene veicolato attraverso il processo di emissione luminosa. Ma quello che è una predizione fondamentale della teoria di Einstein è che i disturbi nella curvatura dello spazio-tempo causata dal moto di queste grandi masse sono le onde gravitazionali, cioè questo tessuto non è un tessuto curvo ma rigido, è un tessuto morbido e in continua deformazione, e queste deformazioni si propagano nell'universo con la velocità della luce. L'analogia con l'elettromagnetismo qui è fortissima, perché come cariche accelerate producono campi elettrici che sono onde che si propagano alla velocità della luce e che questi campi agiscono modificando i moti delle cariche, qui abbiamo esattamente una analogia, è molto 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 simile, insomma ci sono delle differenze, però insomma in linea semplice c'è questa fortissima analogia. Quindi una predizione fondamentale della relatività generale è che i disturbi nella curvatura dello spazio-tempo causati dal moto di grande masse si propagano alla velocità della luce. Ma in realtà non sono onde, la luce si propaga nel vuoto, il suono si propaga nell'aria, sono proprio, è lo spazio stesso che oscilla. E questo richiede un passaggio, diciamo per la nostra mente, un passaggio concettuale piuttosto non banale, perché io sono newtoniana, insomma, no? E quindi non è assolutamente banale. Quindi, infatti, se uno studia quell'equazione che vi ho mostrato, perché cosa si immagina un'onda? Un'onda si immagina un qualcosa che si propaga su un background, su un fondo, no? Un'onda che si propaga sul fondo. Ed è in realtà proprio questa scomposizione in cui si dice che la metrica, cioè insomma il tessuto dello spazio-tempo, è magari localmente piatto, ma c'è poi questa perturbazione che si propaga, e qui l'ho messa solo per chi magari qualche ingegnere fisico-matematico, quello che si può dimostrare è che dalle equazioni di Einstein che avevo scritto prima si può dedurre in un opportuno limite che il campo metrico, quindi legato alla curvatura, è descrivibile attraverso un'equazione delle onde, perché qui proprio nell'equazione compare, prima di tutto questa è la struttura di un'equazione delle onde, che si propagano con la velocità della luce. Quindi la gravità non introduce una nuova luce con cui si può propagare questo messaggero, anzi coincide con la velocità della luce, questa è una predizione chiave per la relatività generale. E quali sono le analogie e le differenze con le onde elettromagnetiche? Le analogie sono che come le cariche elettriche accelerate generano onde elettromagnetiche, le grandi masse accelerate generano onde gravitazionali, onde nella tessitura dello spazio-tempo. La cosa veramente diversa è che la luce è prodotta sempre a livello microscopico da cariche. Quindi tutta la luce dell'universo è prodotta spesso da emissione incoerente di atomi e molecole. Quindi noi vediamo le galassie perché le galassie sono fatte di nubi, di gas o di stelle fatte di gas come sulla Terra, e quindi noi vediamo l'emissione incoerente o a volte coerente di queste strutture microscopiche. Mentre le onde gravitazionali sono qualcosa di elefantiaco, nel senso che sono prodotte davvero da grandi masse. Le lunghezze d'onda, come ogni onda ha una sua lunghezza d'onda o frequenza, le lunghezze d'onda della radiazione elettromagnetica sono dal radio al gamma e sono molto molto più piccole delle dimensioni di una sorgente cosmica, invece le onde gravitazionali hanno le dimensioni di una sorgente cosmica, quindi di una stella, cioè sono cose appunto di lunghezza, l'oscillazione ha l'ampiezza della sorgente cosmica e quindi di quanto è stesa la sorgente cosmica, non è nulla di microscopico, è una cosa gigantesca. E allora che cosa vuol dire vedere l'universo in onde gravitazionali? E beh, è avere un'immagine completamente nuova di quello che è l'universo, che non conosciamo, ma che grazie alla conoscenza dell'universo elettromagnetico non arriviamo impreparati, come magari si era arrivati impreparati all'inizio dell'avvento dell'astronomia X, dove nessuno immaginava che ci fossero sorgenti X, si pensavano solo ai raggi riflessi X del Sole da parte della Luna. Siamo preparati, ma possiamo anche sbagliare di molto, nel senso che è una previsione. E sempre forse quello ce l'ho dopo, lo dico. Sempre per darvi, questo è un filmato che uno dei più importanti, diciamo, divulgatori e sostenitori di questa scienza, che è Bernard Schultz, fa vedere, se lo ripeto, quando si fa un popular talk sulle onde gravitazionali, si fa vedere, ecco, se noi guardassimo solo attraverso lo spettro elettromagnetico la Terra, noi potremmo vedere questo. Quindi potremmo dedurre molte molte cose. Ma se aggiungiamo le onde gravitazionali, è come se aggiungessimo il suono all'esplorazione della natura. Quindi una nuova informazione, spesso non che non può essere ottenuta in nessun altro modo. E questa analogia è anche molto importante perché mentre la radiazione in qualche modo è rivelata attraverso tutta la strumentazione tecnologica, dal radio con le antenne ai telescopi e ai rivelatori a stato solido, qui invece non è che riusciremo a fare un'immagine dell'universo così bella come quella dell'Hubble Space Telescope o come un'immagine di una foresta terrestre, perché appunto rivelare un'onda gravitazionale è una cosa complicatissima. E immaginate di avere, poi ci ritorneremo un momento su questa cosa qui, ma immaginate di avere un'onda prodotta da un qualche cosa, da una sorgente cosmica, e noi siamo sulla Terra, bene, e noi riveliamo proprio l'onda, l'oscillazione della curvatura non rileviamo l'energia che questa onda trasporta. Ok? Noi riveliamo come un'antenna rivela il campo elettrico, mentre rileviamo l'energia della luce, noi qui proprio rileviamo il campo elettrico, cioè l'oscillazione. E la teoria della gravitazione ci dice che le onde elettromagnetiche si propagano, hanno due stati di polarizzazione indipendenti, che su un anello di masse test, questo è il mio rivelatore sostanzialmente, io devo prendere un anello di masse che sono nel vuoto e libere, in assenza, diciamo, dovrei escludere in caduta libera nel campo gravitazionale dell'universo, della Terra, cioè devono essere in grado di sentire solo l'onda, perché se no, se soggette ai campi esterni, non riesco a vedere questa oscillazione. Quindi il nostro rivelatore è una costellazione di punti massa, perché l'onda è un'onda del tessuto spazio-temporale che mette in oscillazione una massa che rivela la gravitazione, trascinata, diciamo, se penso a Newton, e quindi queste massa test vengono messe in oscillazione. E quindi massa sono un cubetto di un centimetro per 5 per 5 per 5, soltanto che io devo sospenderla nel vuoto, nello spazio, in assenza di altra accelerazione indotte da altre cose, su questo ne parleremo brevemente. Supponiamo è una misura ai limiti delle tecnologie, anche se possiamo rivelarla sulla Terra, nello spazio e nel cosmo, e vi dirò come. Quindi io ho un modo per rivelarle, se è una curvatura dello spazio-tempo devo mettere delle particelline, le devo vedere oscillare, soltanto che le oscillazioni indotte da queste onde che passano sono frazioni, sono o del picometro oppure del miliardesimo di miliardesimo di centimetro. Perché, questo è vero che lo spazio è morbido e oscilla, però è, diciamo, piuttosto, non è che, cioè, sono grandi masse che riescono a introdurre, cioè a modificare la curvatura.
Io ho difficoltà a comprendere come queste sferette d'acciaio libere nello spazio, sì, in caduta libera, sono confinate in un campo magnetico?
Sono confinate in un cage complicatissimo, dove è una cosa complicatissima.
Altrimenti c'è lo Spirito Santo.
C'è lo Spirito Santo. Sì, ne parlo fra
qualche difficoltà.
Sì, sì, ma la sua difficoltà è ben motivata. Allora, quali sorgenti? Brevemente, perché vedo che siete interessati anche ad altre cose. Bene, diciamo, non tutte le cioè mettere in oscillazione la tessitura spazio-temporale richiede grandi masse, ma anche dove la gravità è estrema, perché la relatività generale, insomma, sì,
estrema, perché noi ne rileviamo una piccola parte, perché se no non saremmo capaci di rilevare valori così bassi.
Certo.
Quindi abbiamo bisogno di roba grande per poter riuscire a vedere qualcosa.
Esattamente. Roba grande, cioè masse grandi, ma anche molto compatte. Lo vediamo tra un attimo. Dove con gravità superficiali molto elevate. Allora, la risposta è: le nostre sorgenti sono nane bianche, stelle di neutroni, buchi nero e l'universo stesso. Voi sapete già che cosa sono tutte queste cose, perché ve le hanno raccontate. Vediamo, e se io vedo queste cose, vedo un altro universo, ovviamente. Io sono un astronomo e a me interessa moltissimo l'aspetto astrofisico, però anche perché l'aspetto tecnologico non lo capisco, troppo difficile per me. E comunque vi cerco di dare una visione su tutto. Quindi, ogni sorgente seleziona, come ho qui scritto, un diverso ambiente cosmico, la selezione di diversi meccanismi di emissione, anche se sono fondamentali, e ci permette di rispondere a una pluralità di domande fondamentali per la fisica, l'astrofisica e la cosmologia. Cioè è una osservare l'universo in onde gravitazionali può interessare non solo l'astronomo, non solo il cosmologo, ma anche chi si preoccupa di cose di fisica fondamentale. Se noi iniziamo con le nane bianche, le stelle di neutroni e i buchi neri stellari, stiamo sondando sorgenti sulla di scala stellare, quindi tutte queste, voi sapete, le nane bianche quanta massa hanno tipicamente? Una frazione della massa solare. Le stelle di neutroni 1.5 masse solari. Le stelle, i buchi neri di origine stellare 10 masse solari. Ok, tutti i relitti dell'evoluzione stellare. Queste hanno un campo molto debole, queste sono, hanno un campo piuttosto forte e i buchi neri sono all'estremità della...
trasformava in una nana bianca o una sole in una nana bianca?
La nana bianca finisce, il sole finirà in una nana bianca. Le stelle sopra le 10 masse solari in stelle di neutroni, sopra le 20 in buco nero. Quello che noi ci aspettiamo è che quando esplode una supernova tipo la Crab Nebula, che voi tutte conoscete bene, quando il nocciolo che è la stella di neutroni che si sta formando e si sta stabilizzando per diventare una stella di neutroni si assesta, oscilla, e se appena è un po' bernoccoluto, perché se fosse sferico non lo farebbe, emette queste onde gravitazionali e questo diagramma mostra proprio l'ampiezza di questa oscillazione in funzione del tempo, e queste sono questa piccola ondina, poi vedremo una misura di quanto è piccola questa ondina, viene emessa nell'arco di qualche millisecondo. Quindi quando io punto il cielo e voglio vedere un'onda gravitazionale, devo avere un evento che riesco a cogliere in un millisecondo. Non è che ho una galassia che è sempre lì, che posso vedere, che posso andare 100 volte a guardarla come mi piace. Colgo l'attimo di un evento raro. Quindi sapete anche, per cui insomma, è cogliere l'attimo di un evento che non succede quasi mai. L'universo è grande, più costruiamo rivelatori sensibili, più aumentiamo il volume di esplorazione e quindi speriamo che il tasso di rivelazione di questi eventi sia grande, ma è una cosa difficile. Un'altra predizione della relatività generale è che se io ho due stelle, esse emettono onde gravitazionali. Infatti è proprio come due cariche accelerate che ruotano attorno all'altra e emettono onde elettromagnetiche, lo è anche per il campo gravitazionale. Anche la Terra con il Sole interagendo emette questa oscillazione, ma questa oscillazione è irrilevabile e che non modifica l'orbita della Terra su un temposcala che è centinaia di miliardi più grande del tempo dell'universo.
Ma, comunque sia, queste onde gravitazionali dovrebbero andare a modificare la forza di attrazione.
Esattamente, perché proprio come vi mostro qui, ma è quello che già vediamo oggi, pensiamo a due stelle di neutroni, questa è una simulazione, ma le vediamo in banda radio, queste sono due stelle di neutroni, come notava il signore, le onde gravitazionali trasportano energia, quindi portano via energia orbitale al sistema, e quindi secolarmente, nell'arco di qualche miliardo di anni o milioni di anni, due stelle di neutroni che noi osserviamo in banda radio come pulsar proprio usiamo la parola spiraleggiano l'uno sull'altra, al punto che poi si toccheranno. Il momento del tocco si chiama coalescenza, e in questo proprio momento si ha la massima intensità di emissione dell'onda. Quindi lo lento spiraleggiare parte a un giganno, poi c'è la quiescenza e poi c'è l'assestamento verso un nuovo equilibrio, che può essere o una stella di neutroni più massiccia o molto più probabilmente un buco nero. Quindi la predizione della relatività generale è che quando due stelle orbitano emettono onde alla frequenza che è due volte la frequenza kepleriana, e a seconda della loro separazione questa frequenza può essere di 10 alla meno 4 Hz se le due stelle stanno a una separazione dell'ordine del Sole, ma al momento del contatto vuol dire che le due stelle, che hanno un raggio di 10 km, quindi la gravità lì è intensa, cioè per sfuggire da una stella di neutroni devo avere una velocità di fuga prossima a C, lì ho proprio il punto dove io voglio, il mio rivelatore le vuole vedere. Alla domanda esistono queste onde, la risposta è sì, è il premio Nobel dato a Hansen Taylor negli anni 80, perché la natura, senza che noi potessimo assolutamente prevederlo, ha fornito l'esistenza di adesso 7 sistemi binari con 2 stelle di neutroni, di cui una, ad eccezione di un sistema che è doppio, a 2 pulsar. Le pulsar, anche lì un regalo del Dio, del Padre Eterno, sono degli orologi precisissimi, per cui si possono misurare tempi di arrivo, variazioni di tempo di arrivo sulla 14ª cifra decimale nel tempo di arrivo dell'impulso radio, che è come sono degli orologi più precisi degli orologi atomici, e nell'arco di una decina di anni Hansen Taylor hanno potuto dire che esistono le onde gravitazionali, perché studiando come l'impulso radio durante il moto, i tempi di arrivo, diciamo, se l'orbita si restringe, l'impulso radio è in grado, propagandosi alla velocità della luce, di mettere fuori fase l'impulso radio in arrivo rispetto al punto di emissione, e quindi sono riusciti a innanzitutto verificare alcune predizioni della teoria della relatività generale che vanno al di là delle onde gravitazionali, sono riusciti a capire che questo sistema si sta riducendo la separazione di 3,5 metri all'anno grazie all'emissione di onde gravitazionali. Quindi, diciamo, c'è una ottima ragione nel pensare che queste onde ci siano, perché le osserviamo indirettamente. L'azione indiretta.
Scusi, quindi questo è un dipolo, come un dipolo magnetico, però i dipoli di due magneti non, nel tempo non vanno a collassare, il termine, dico collassare,
no, anche più che dipoli io userei la carica elettrica, no? Le cariche elettriche, in effetti, se io ho due cariche elettriche che sono in moto l'uno rispetto all'altro, loro emettono onde e la loro orbita si deve necessariamente ridurre.
Ma se io penso alla molecola dell'acqua.
Ma perché c'è la meccanica quantistica, questa è stata la crisi. Ok? Cioè, perché il modello classico dell'elettromagnetismo diceva che l'atomo non poteva esistere perché l'elettrone sarebbe collassato sul... Allora c'è stata la quantizzazione. E a quiescenza, la frequenza di quiescenza non è altro che cosa? Di fatto che è il rapporto tra la velocità della luce e il raggio della stella, che è una che è qualche raggio gravitazionale. Quindi quando si toccano, la frequenza è inversamente proporzionale alla massa. Quindi se io voglio vedere una stella di neutroni in quiescenza, dovrò avere un rivelatore che opera alla frequenza dell'hertz, del kilo hertz.
Ok?
Sì, kilo hertz è 10 alla 3 hertz. Decine di... No, questo la banda è più... E inoltre lo spiraleggiare... vediamo se ce l'ho qui, fa sì che il segnale, che in qualche modo inizialmente è monocromatico a due volte la frequenza keplerianna, mentre si avvicina la frequenza si riduce, vedete che qui si riduce la frequenza e si amplifica il segnale. Questo è, in gergo si chiama CIRP ed è proprio la segnatura di una coalescenza, la frequenza che transita verso valori sempre più alti in tempi scala che sono frazioni di secondo, perché il tempo per collassare di questi sistemi è di qualche millisecondo. L'energia è immensa, ma andiamo avanti. Sulla Terra è possibile rivelare il burst, perché proprio è questo miracoloso momento magico che dura qualche minuto in realtà, perché ve lo faccio vedere qui, poi magari ho anche un'altra cosa, ma non volevo. No, si vede meglio qui, perché questo è un po'. Qui siamo, scusate, qui c'è la lunghezza d'onda, ma qui in questo intorno siamo al a un kilohertz. Qui diciamo si vuol vedere lo spiraleggiare qualche minuto prima della coalescenza, che è addirittura fuori banda. In realtà quello che gli rivelatori a terra mostreranno sarà il lento spiraleggiare, e non vedrà purtroppo la coalescenza, ma siccome i buchi neri sono un po' più massicci, quindi emettono a frequenze più basse, possiamo anche coglierli nell'atto vero in cui gli orizzonti si toccano. Come si rivelano le onde, cioè dove verranno rivelati queste onde gravitazionali? Ecco qui, non sono tutti, ma sono i due famosi interferometri che ci sono ad Hanford e Livingston, uno sulla costa est, est e ovest dell'America. E scusate, questo è Virgo, questi due sono gli americani. Che cosa sono? Sostanzialmente l'idea di rivelare un'onda gravitazionale è proprio attraverso una misura interferometrica che è semplice da raccontare, è difficile da capire comunque. Dov'è che è? Io ho che cosa ho? Queste braccia sono in realtà proprio le braccia che avete visto di questi tubi dove c'è il vuoto, questi tubi, ok? E all'estremità di questi braccia si trova quelle che dovrebbero essere quelle masse test, che sono degli specchi qui. Quindi non ho idea di quanto siano grandi questi specchi, ma non saranno una cosa così, così come idea, che devono essere isolati dal campo gravitazionale terrestre, perché queste masse test devono rivelare l'onda e quindi devono essere immuni da tutte le sorgenti di rumore infinitamente più intense che ci sono sulla Terra. E però diciamo, in linea di principio, se ho una massa libera qui e una massa libera lassù, un'onda sta passando di dimensione confrontabile o un po' più lunga della lunghezza d'onda del braccio dell'interferometro, 4 km, quest'onda sta passando, quindi mette in oscillazione le masse, siccome l'onda è un'onda trasversale, quindi nei due punti ha un'intensità diversa. Un fascio di luce, quindi l'interferometria fa sì che quando si, con un beam splitter, si separa un fascio di luce, il fascio di luce viene riflesso indietro e riraccolto, e la differenza di fase nei tempi di arrivo dei fotoni mi mette in evidenza la presenza di questa onda gravitazionale che sta passando, che sta durando qualche appunto il picco, se vi ho detto è un millisecondo, sta durando qualche secondo, qualche minuto, con uno spostamento che è inferiore della dimensione atomica. Cosa succede? Che in queste cavità, che si chiamano Fabry-Prévot, dei laser vengono la luce, diciamo in realtà non è una semplice riflessione alla Michelson-Morley, ma è che la luce compie qui un numero enorme di oscillazioni, per cui la somma di questo moto coerente, che sarebbe subatomico, essendo coerente sull'intero mirror, permette la rivelazione dell'onda. Io è una cosa che fa venire i brividi, perché tutte le cose, cioè le sospensioni per ridurre le accelerazioni di questi mirror, è veramente una cosa incredibile.
Lei ha detto che un'onda gravitazionale ha una lunghezza d'onda pari all'oggetto più o meno che l'ha emesso.
4 km, la stella di neutroni ha un raggio di 10 km. Quindi 10 km.
Ci siamo, quindi per fare lì è un...
Sì, sì. E deve starci non tutta l'onda, perché se ci stesse tante oscillazioni non vedrei più niente. Devo avere proprio l'onda del mare che sento lentamente. Quindi a terra, dato che i braccia sono, cioè mantenere la coerenza, il vuoto e le cose così, cioè per ora questi sono, e Advanced LIGO la costruzione di questo esperimento è durata tantissimo, e quindi recentemente hanno ricostruito tutto di nuovo e messo a punto tutto a nuovo, ma la cosa bella è che quando si legge, diciamo, le notizie su Advanced LIGO, il team è in tempo, ha risparmiato, è stato un budget, anzi addirittura ha risparmiato, e quindi non vedono l'ora di accendere i rivelatori. Che attendono, sì.
Le onde gravitazionali si attenuano col quadrato della distanza?
No. Le onde gravitazionali, cioè, ottima domanda, mi scuso, allora, le onde gravitazionali si attenuano, cioè l'energia delle onde con il verso del quadrato della distanza, l'onda ampiezza con l'inverso della distanza, esattamente come anche per un campo elettrico. Però la differenza fondamentale, scusate, che non ho detto all'inizio e che dovevo scrivere, è che mentre le onde, i fotoni sono riemessi, riemessi, una volta che quest'onda c'è, la sezione d'urto di interazione con il resto è pressoché nulla. Quindi questa è la ragione per cui se io le vedo, vedo agli estremi dell'universo. Vado avanti. Quali domande infinite a livello astrofisico, potete immaginare, si possono fare misure accuratissime della massa degli oggetti e quindi risalire a come si sono formati, ci sono un sacco di domande.
Qualche percento,
soprattutto per i buchi neri è molto importante, qualche percento.
Non si sommano,
loro sono ondone gigantesche che non vedono, non interagiscono con la... semmai la luce si piega, ma non...
Hanno
un brutto carattere. La ricerca che io compio invece è sui buchi neri supermassicci. La simulazione non è neanche troppo artistica, è che le galassie collidono, si formano anche attraverso... con le collisioni di galassie. Queste galassie contengono al loro interno dei buchi neri, che noi in alcune fasi vediamo come nuclei galattici attivi e quasar, per cui voi sapete tutto, ma qui non importa se c'è un disco attorno delle stelle, si avvicinano sempre più. Questo, io sono espertissima in questi processi di avvicinamento che sono non legati alla relatività generale, ma come si immergono le galassie. Però qui cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di buchi neri di 10 alla 7, 10 alla 8 masse solari, e siccome l'intensità dell'onda in qualche modo è proporzionale a una certa potenza della massa, se io vedo coalescere questi buchi neri, ho un segnale davvero molto più intenso. E diciamo, noi abbiamo evidenza di queste, vedete, sono immagini vere di galassie in collisione, dove qui l'emissione X da queste galassie, che c'è, non è che si vede, ma rivela la presenza di due buchi neri. Quindi questo è uno dei primi recentissimi collezioni, diciamo, inventario di quelli che noi chiamiamo Dual Active Galactic Nuclei, che sono i precursori della fase di coalescenza, un po' come la pulsar, le pulsar radio che le osserviamo ancora a grandi separazioni e che coalescono in 100 milioni di anni, anche questi coalesceranno in un gigaanno circa. La differenza fra questo, quindi anche qui c'è, cioè questa è una famosissima slide di Kip Thorne, che è il padre di questa missione di Advanced LIGO, è un grande relativista, non so se l'avete mai sentito nominare, è una persona meravigliosa, e qui appunto fa il cartoon della coalescenza. Io ho due buchi neri, spiraleggiano, emettono onde gravitazionali che portano energia. Poi qui c'è il momento in cui l'orizzonte dei due buchi neri diciamo vengono a contatto, e quello che si dovrebbe formare è un nuovo buco nero con una massa circa il doppio della massa del buco nero, e via dicendo. E questi sono veramente i più potenti. Questa è una simulazione invece sempre un po' pittorica, ma comunque questo qui è proprio la struttura del campo mentre stanno avvicinandosi i due buchi neri, e queste ondine qui sono le onde gravitazionali che vengono emesse al momento della coalescenza. Qui si sta formando un buco nero e qui ci sono quelle che si chiamano le onde di oscillazione, di ring down di questo oggetto. Tutte queste onde sono state calcolate attraverso, soprattutto per buchi neri e stelle di neutroni, attraverso studi sia complicatissimi di matematica, perché capire com'è un'onda gravitazionale è difficile, e attraverso anche simulazioni numeriche sui più grandi calcolatori nel mondo. E diciamo, il messaggio che voglio dirvi è questo: quello che i fisici vogliono fare, siccome il segnale, sì, c'è, il segnale su LIGO è nel rumore, il segnale di questi può uscire dal rumore del rivelatore, però quello che uno vuol fare non è solo vedere l'onda, vuole anche capire qual era la massa dei due buchi neri, qual era la rotazione dei buchi neri, e avere tante informazioni astrofisiche su cui noi poi facciamo un sacco di considerazioni astronomiche. E per esempio il fatto che i buchi neri, voi sapete, hanno due importanti parametri, che è lo spin e la massa. Lo spin modula il segnale, e quindi ogni differenza nella struttura della forma d'onda va studiata in modo tale da poter risalire alla ricostruzione dei parametri fisici. Quindi c'è un doppio scopo: la rivelazione di per sé, ma siccome dobbiamo comunque richiedere un miliardo di euro, che saranno anche di più, poi dobbiamo anche dire che vogliamo fare l'astrofisica. E quindi bisognerà avere un grande catalogo di onde per confrontarle con l'onda entrante, per capire quello che si chiama il match filtering, cioè per capire come dall'onda teorica io confronto l'onda rilevata e risalgo ai parametri. E questo è un processo estremamente complesso, e però che insomma si sta già capendo. Quali domande si possono formare? Beh, forse la cosa più bella di questi buchi neri coalescenti è che sono così intensi che, se ci sono, perché noi non lo sappiamo, la coalescenza di queste strutture, possiamo arrivare a vederle quando si stavano formando le prime galassie. Qui c'è la solita immagine dell'universo in espansione, questo è il Big Bang, questa è la radiazione cosmica di fondo, ci sono le Dark Ages, l'epoca in cui il gas è così ancora freddo e opaco, poi la nebbia si dissolve, si formano le prime strutture, che sono condensazioni di materia oscura sulle quali collassano i barioni, finché insomma le galassie noi le vediamo qui a un gigaanno, ma da arrivare da qui a qui c'è voluto un gigaanno. E una delle ragioni per cui questa diciamo missione di cui vi parlerò, la rivelazione di questi buchi neri, ci permette di capire come si sono formati, perché questi buchi neri supermassicci non sappiamo come si sono formati, la fisica di formazione, e di vedere magari dove nemmeno le più lontane galassie sono osservabili. Quindi è una esplorazione dell'universo ad alto redshift.
Sì. Posso chiedere?
Certo, certo.
In quella precedente. La Dark Ages è successiva alla...
È il mio telefonino, ma non...
È successiva alla immagine che abbiamo potuto ottenere.
Sì, le Dark Ages sono le seguenti. Cioè, qui abbiamo il rilascio della radiazione cosmica, il disaccoppiamento dei fotoni con la materia.
Quindi, quando non erano più ioni, ma erano atomi.
Atomi. Però se l'universo fosse solo fatto di atomi, cioè di barioni, noi non siamo, per il modello attuale che può essere sbagliatissimo, noi non siamo, sappiamo fare le galassie. Le galassie, come anche la Via Lattea, è coperta da, cioè è la massa della galassia Via Lattea è per il 90% fatta di materia oscura, a meno che non dobbiamo ricambiare la gravitazione. Quindi la materia oscura è lei che fluttua, cioè c'è questo background di particelle elementari che fluttua, e in queste fluttuazioni della materia oscura fungono da piccole buche di potenziale in cui poi gli atomi neutri cadono, cadendo si possono riscaldare, aggregare e fare stelle. Questa è un po' la visione. E quindi queste, diciamo, una galassia è il risultato di un network estremamente, di un processo estremamente complesso in cui qui a partire da un universo quasi omogeneo di materia oscura con delle fluttuazioni in densità, queste fluttuazioni in densità crescono grazie alla gravità. Questi sono immagini di aloni di materia oscura, dentro questi aloni di materia oscura si formano le stelle e i primi buchi neri, e se io vedo una coalescenza a redshift 3 o 10, quando l'universo era ancora molto giovane, aveva meno di un gigaanno, a redshift 20 vogliamo andare, possiamo già capire come si aggregano le strutture. Quindi diciamo, in termini molto semplici, rivelare questi buchi neri coalescenti ad altissimo redshift è come avere una parziale, ovviamente, immagine di quello che è il processo di aggregazione delle strutture, proprio là dove le osservazioni elettromagnetiche diventano sempre più complesse, anche se nel futuro ci sono missioni come il James Webb Space Telescope che vuole arrivare a vedere galassie fino a redshift 10, ma noi vediamo, diciamo, un universo complementare, ortogonale, perché appunto vi dicevo non abbiamo ancora assolutamente nessuna idea di come un buco nero come quello che sta al centro della nostra Via Lattea di 4 milioni di soli si sia formato, mentre abbiamo una teoria che ci predice come si formano i buchi neri di origine stellare, sono le stelle 4 massicce.
4 milioni di soli come massa?
Sì, come massa.
E come dimensione invece i soli?
I soliti? No, allora, siccome il raggio gravitazionale, se il Sole fosse un buco nero avrebbe un raggio di 3 km. Un buco nero di 10 alla 6 masse solare ha un raggio di 3 per 10 alla 6 chilometri, quindi di 3 milioni di chilometri, che però è una frazione dell'unità astronomica, okay? Per cui sono piccolissimi. E come vi ho detto, se io vedo dei buchi neri nelle fasi finali di di spiraleggiamento e coalescenza, la frequenza a cui li vedo è legata inversamente alla massa. E siccome io sto guardando oggetti molto massicci, la frequenza è molto bassa, quindi posso solo vedere questi oggetti se mi sposto nella banda compresa sostanzialmente tra 10 alla meno 4 e 10 alla meno 1 Hz. E qui è proprio come, diciamo, il segnale viene registrato. Qui, grazie al fatto che sono molto più grandi, i tempi sono più lunghi, possiamo almeno registrarli non per qualche minuto e secondo, ma possiamo vederli per un anno prima del momento della coalescenza, che è in banda, perché questa è la curva di sensibilità di questa missione che vuole vedere questi buchi neri coalescenti, con i quali noi pensiamo di esplorare l'universo, perché vi dicevo proprio la frequenza al momento della coalescenza scala con l'inverso della massa del buco nero, e quindi un buco nero di 10 alla 6 è in banda per coalescenza attorno a 10 alla meno 4 Hz. Qual è la missione spaziale? È la missione ESA ELISA, che sta per Evolving Laser Interferometer Space Antenna. Questo lo salto, perché fatemi vedere una cosa, sì, ancora. Ecco, ritorno fra pochissimo su questa missione. L'altro scopo di questa missione è invece un'altra cosa molto importante per la fisica. Mentre, diciamo, vedere buchi neri in coalescenza è importante per un astronomo, per sapere come si formano le galassie, questo invece è molto importante per un fisico. Perché l'idea è che se io ho un piccolo buco nero che è mostrato da quella curvatura, da quel diagramma in cui qui abbiamo due buchi neri, e questa è un'immagine di quanto è curvo lo spazio-tempo in prossimità di un buco nero. Noi abbiamo un buco nero come quello che sta al centro della nostra galassia, di 4 milioni di masse solari, e poi pensiamo di avere un buco nero stellare che sta spiraleggiando e sta per cadere, e lo fa molto lentamente, compiendo un milione di cicli prima di cadere e attraversare l'orizzonte. Allora, il segnale che questo piccolo buco nero emette viene registrato per un tempo molto lungo, quindi si accumula segnale, si riducono gli errori. E che cosa si va a studiare? Si va a verificare se l'oggetto che sta al centro di una galassia, okay, è davvero un buco nero, perché noi non abbiamo una prova vera che i buchi neri esistono. Abbiamo un'ipotesi ragionevole, perché con loro noi spieghiamo molti fenomeni di alta energia che avete discusso con il Gabriele Ghisellini o con l'Anna Volta. Invece qui noi, attraverso una misura gravitazionale, è come se facessimo una mappa, andassimo a fare proprio la mappa della Terra, no? Cioè, come è fatta la Terra? Devo spostarmi e vedere dove sono i monti, dove sono i laghi, dove sono i mari, e qui noi vogliamo vedere la tessitura dello spazio-tempo, perché c'è un famosissimo teorema che è stato in realtà a firma di Hawking, di Penrose e di Carter, il quale dice che un buco nero, come viene predetto dalla relatività generale, è descrivibile attraverso questi due unici parametri, lo spin e la massa, e null'altro. E c'è un orizzonte, quindi un qualcosa che, se attraversato, è una superficie di non ritorno. Questa è una predizione chiara e precisa della sola relatività generale.
Perché lo chiamano no-hair?
Si chiama no-hair perché il buco nero non ha capelli, perché ha solo due parametri, massa e spin. Cioè non ha altre strutture come, non so, la Terra, il campo magnetico, le montagne, alle gobbe, alla magnetosfera. No, il teorema è proprio Penrose, Carter e Hawking. E questa appunto è l'immagine di una traiettoria di questo che si chiamano Extreme Mass Ratioing Spirals. E si va allora, che cosa fa? Se io vedo la coalescenza di due buchi neri o vedo questi oggetti, con questo oggetto mappo un oggetto stazionario che non cambia nel tempo, con la coalescenza mappo uno spazio-tempo dinamico che non abbiamo mai potuto verificare, mai, perché noi non pensiamo che la teoria della relatività generale non sia l'ultima definitiva teoria. Questo è il suono di questo buco nero che sta cadendo, stellare, è quello che si rivelerà. Perché fa così questo suono? Questo è l'altro di un'orbita eccentrica. Prima la stessa cosa. Circa. Frequenza aumenta, intensità aumenta, aumenta, aumenta. Se c'è questo fine, c'è l'orizzonte. Se no, non c'è. Perché se ci fosse un'altra stella di materia fatta, non sappiamo, il 90% della massa dell'universo, anche qualche altra stella diversa potrebbe esserci, e quindi questa è un po' l'idea della segnatura, sì. E questo è invece qui, c'è anche il fondo di altre sorgenti, perché ce ne sono altre di sorgenti stazionarie dentro Elisa. Elisa che cos'è? Aspettate, vado subito. No, ecco. Elisa che cos'è? Se io voglio rivelare questo, ancora 5 minuti, dato che il signore era curiosissimo, che cos'è Elisa per rivelare queste onde? Dobbiamo andare nello spazio, perché comunque dobbiamo rivelare onde che sono grandi come la lunghezza d'onda di 6 milioni di chilometri, insomma, no? Quindi dobbiamo avere delle braccia lunghe 1 milione di chilometri e dobbiamo avere il mio anello di masse test in caduta libera, immuni da altre forze gravitazionali. Quindi bisogna essere in caduta libera, questo è un concetto che non so se avete, ma è abbastanza fondamentale, e costruire quindi un interferometro nello spazio. Questo progetto, che sarà finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, prevede di mettere in orbita attorno al Sole, in quella configurazione, tre satelliti che si trovano ai vertici di un triangolo equilatero, il cui baricentro ruota attorno al Sole a 20 gradi dietro l'eclittica, è inclinato in modo tale che la struttura, che le braccia dell'interferometro per 5 anni, che è la durata della missione, o 2 perché dipende dai soldi, possano mantenere con un livello di precisione di credo qualche centimetro, metro, sì, qualche decina di centimetri, stabile il loro moto. Attraverso interferometria laser interstellare, cioè nello spazio, si ricreano le condizioni di un Michelson interferometer, dove però non c'è il raggio di ritorno, perché c'è una degradazione del segnale luminoso, che da 20 watt del laser arriva una luce dell'ordine del pico watt. Però al momento di rivelazione dei fotoni si lancia un salto segnale radio, si fissano in fase e si pensa di riuscire a tenere sotto controllo il sistema in modo tale da rivelare una variazione del picometro su scala di 1 milione di chilometri di braccio, dove le masse test sono dei bellissimi cubetti d'oro racchiusi in una struttura complicatissima, sospesi, diciamo, dove poi ci sono dei campi elettrici che devono controllare le posizioni, c'è tutta una struttura interferometrica locale per capire quanto stanno in caduta libera queste masse, confinate in questo satellite, dove, essendo su questo satellite anche lui in caduta libera, ma soggetto al flusso della radiazione solare, dei cosiddetti neutron micro thrusters continuano a cambiare la posizione del satellite in modo da mantenere la caduta libera della massa test. La missione LISA Pathfinder, che verrà lanciata a settembre del 2015, va a verificare parte di questa tecnologia. Se questa tecnologia funziona, la missione sarà davvero finanziata, fino a che è stata selezionata come missione, ma non finanziata fino a che non c'è un'analisi della fattibilità del disegno tecnologico.
Di quelle che si fa con l'aereo, l'ISA?
No, è un satellite che verrà lanciato. Sì, a settembre però. Doveva essere lanciato nel 2009, siamo nel 2015, ma così. Vabbè, comunque, voglio dire, ci sono stati problemi tecnologici immensi e via dicendo. Il PI, il principal investigator di questo, è Stefano Vitale, che è un professore all'Università di Trento. E io sono un po' il responsabile scientifico, invece, della missione. Dopodiché, l'ultime due cose, quanto tempo ho? Niente.
10
minuti. C'è un altro, due cose ancora. Allora, LIGO lo sentirete nei prossimi, cioè gli interferometri a terra ne sentirete parlare entro sperabilmente 5 anni. Se si riveleranno le onde, tutti vorranno fare astronomia ad onde gravitazionali, quindi arriveranno i soldi anche per la missione spaziale. Se non si vedono, nessuno ci guarderà. Questo è chiaro. C'è un'altra cosa buffa, perché è importantissima, che vi volevo dire, che è realtà, è che voi sapete, perché qualcuno, ma perché faccio così? Perché non mi porta fuori, non ho capito perché. Io voglio salire con le mie. Si vede che non gli. Ah no, ma no, è finito. No, no, perché in fondo, perché ce ne avevo una. Cioè, aspettate. Ecco, è questa. Allora, voi sapete che ci sono le pulsar a millisecondo, non so se l'avete viste nelle varie. Sono stelle di neutroni, sono sparse nella galassia a distanze del kiloparsec. Cioè, kiloparsec. La distanza era, diciamo, tra un parsec sono 1000 e un parsec sono una, tre, insomma, 10 parsec sono 10 anni luce, sono stelle di neutroni 30 anni luce e anche quindi 300 anni luce. Sono pulsar che noi osserviamo, le stiamo osservando da già almeno una quindicina d'anni. Ogni giorno, ogni settimana, un radiotelescopio sulla Terra punta su queste pulsar, raccoglie il segnale, accumulano segnali, riducono l'errore del segnale. E la cosa veramente strana è che veramente sono degli orologi straordinari. Perché appunto la stabilità del periodo può essere alla 14esima, 15esima cifra decimale. Sono già state importantissime per fare dei test della relatività generale e l'idea è che, siccome ne conosciamo più di una ventina, se un'onda gravitazionale di lunghezza d'onda confrontabile con la separazione Terra stella pulsar, quindi 300 anni luce, 30 anni luce, quest'onda mette in oscillazione spazio-temporale queste pulsar e quindi, diciamo, se io continuo a monitorare questa array di pulsar prendendo il segnale, la coerenza dell'onda si manifesterà in un opportuno tempo di ritardo o di anticipo d'arrivo del segnale radio rivelato a terra, perché i tempi di arrivo non sono quelli previsti se non ci fosse, se lo spazio-tempo fosse piatto. E vi ricordo che tutti i test di relatività generale sono fatti con questi sistemi. e la relatività generale per ora vince vittoriosamente. Siccome sono onde lunghe, quello che si pensa è che questo sistema di che si chiama Pulsar Timing Array sta già ponendo dei limiti sull'esistenza di un fondo cosmico di buchi neri supermassicci che stanno spiraleggiando. Sono buchi neri che diventeranno quelli, adesso sto un po' dicendo una cosa non giustissima, ma insomma diventeranno poi quelli per Elisa, ma li vediamo qualche milione, diciamo qualche 10 alla 7 anni prima di arrivare nello stadio. Li stanno cercando, quindi Advanced LIGO e questo Pulsar Timing Array Experiment sono due Nobel sicuramente, insomma, cioè è ovvio, stanno, chi arriverà per primo, ma sono comunque due Nobel, valgono assolutamente per la stessa cosa. Sì, qui potete trovare. C'è poi, diciamo, l'idea che se uno ha un interferometro a terra nello spazio e le nostre pulsar, può rivelare anche un fondo cosmico di onde gravitazionali che derivano dal Big Bang. Okay. Tutte le predizioni di questo fondo cosmico sono ben al di sotto di ogni plausibile livello di sensibilità di questi interferometri, che appunto LISA è prevista per il 2034, questo fra 5 anni, ma magari anche il prossimo anno, e qui con il radiotelescopio, lo Square Kilometer Array, che sarà un array di telescopi fra l'Africa e l'Australia, si arriveranno a sensibilità tali da dover vedere veramente questo background di buchi neri. Ma a livello cosmologico il fondo cosmico, a meno che non ci siano cose strane, non è molto elevato, però nessuno lo sa, quindi nessuno lo sa. Che cos'era BICEP? Beh, BICEP sostanzialmente cosa voleva, cioè io ci capisco poco di questa cosa qua. L'idea è la seguente, diciamo, la teoria della relatività generale ci spiega come evolve l'architettura dello spazio-tempo dell'universo, l'espansione dell'universo, a partire da una condizione iniziale che non è sotto tutto controllo da parte della fisica quantistica, perché non si sa ancora nulla. Quindi, però, diciamo, per ovviare a certe inconsistenze del principio cosmologico di un universo omogeneo isotropo, avete visto la lezione della Carmelita, che ha parlato di inflazione, che è un periodo di espansione rapido del tessuto spazio-temporale dell'universo, che è necessario per far capire come mai diciamo regioni dell'universo sul cielo che hanno distanze tali per non essere mai state in contatto causale abbiano temperature così uguali a 2.7 a meno di variazioni dell'ordine del microkelvin. Questa inflazione richiede la presenza di una cosa che si chiama campo inflatonico, cioè di un sistema, di un nuovo campo, e per campo per un fisico vuol dire una nuova particella, con proprietà repulsive per la gravitazione, che ha causato questa espansione esponenziale dell'universo. Le fluttuazioni quantistiche di questo campo, fluttuazioni in energia, devono avere creato fluttuazioni nella tessitura del campo dello spazio-tempo sotto forma di onde gravitazionali. Si parla appunto di fluttuazioni tensoriali, perché la metrica ha una struttura tensoriale, e queste fluttuazioni che sono onde gravitazionali che idealmente potremmo rivelare a Terra, come riveliamo i fotoni della radiazione cosmica di fondo. Questo è impossibile, però queste fluttuazioni, l'idea era che queste fluttuazioni dello spazio-tempo hanno indotto fluttuazioni sulla massa energia, perché abbiamo detto che lo spazio determina i moti e l'energia determina lo spazio, quindi c'è una connessione causale strettissima, però qui stiamo usando già per i campi una descrizione quantistica su una teoria classica che è la gravità, e prevedono appunto che queste onde gravitazionali, che sono perturbazioni, abbiano indotto delle fluttuazioni in temperatura, in densità ed in temperatura, con una certa segnatura, tali per cui quando all'ultima superficie di scattering i fotoni stanno per disaccoppiarsi, la nebbia si sta dissolvendo, questo pattern, diciamo, questa segnatura come una piccola impronta digitale di questo tipo di fluttuazione in densità, che è una fluttuazione in temperatura, modifica lo stato di polarizzazione. Negli ultime fasi dello scattering, Thomson, con i fotoni della radiazione cosmica di fondo. Bicep aveva fatto il claim che avevano rivelato entro un certo banda di frequenza questa indirettamente il rapporto, questo famoso rapporto R, che è l'intensità delle fluttuazioni quantistiche tensoriali rispetto alle fluttuazioni non tensoriali legate allo sviluppo di tutto questo grosso universo che deve rendersi disomogeneo per creare le galassie. Quindi io non ho mai capito nulla, ma anche sentendo i bellissimi talk di Alan Guth quando c'è stato l'annuncio, quello che uno può solo dire, io posso dire, i fisici teorici, i miei colleghi mi dicono che se le avessimo viste c'era innanzitutto la possibilità di scartare modelli teorici che non andavano bene, fissare delle opportune scale di energia che nemmeno nell'HC si possono comprendere, e in qualche modo era una segnatura indiretta delle fluttuazioni quantistiche di questo spazio-tempo, anche se in realtà noi non sappiamo ancora che cosa voglia dire una fluttuazione quantistica dello spazio-tempo, perché la gravità non riusciamo a quantizzarla, non c'è una teoria quantistica della gravitazione come c'è la teoria quantistica dell'elettromagnetismo, e quindi era una cosa davvero importante. La scoperta è che questa polarizzazione è indotta dalle polveri di tante nubi galattiche che si trovano tra che nascondono questo potenziale segnale. Se ci sarà, lo vedremo magari nell'arco di qualche anno, quando la sottrazione del fondo che Planck fornisce, magari queste osservazioni si fanno al polo sud, saranno finanziate, e quindi magari, non so, tra qualche anno.
Ci vuole qualche anno, perché bisogna fare una media di quello che si vede, o ci vuole qualche anno per tirare sul soldo?
Tutto insieme.